Noi facciamo oggi la nostra meditazione, avendo molto presente che domani è il giorno di Pentecoste, quindi invochiamo con molta fede, con molta speranza, Dio Spirito Santo, che senz'altro noi un po' conosciamo e un po' non conosciamo, però sappiamo per fede che è dentro di noi, nella nostra anima, che l'abbiamo ricevuto nel battesimo, nella cresima, in tutti i sacramenti della nostra fede e che opera in noi e che agisce in noi, che ci ha illuminati sulla realtà della nostra vocazione cristiana e ci ha dato anche il modo in cui viverla. Ci parla ci parla in molti modi, ci parla attraverso la Sacra Scrittura, ci parla attraverso l'aiuto fraterno, la direzione spirituale, soprattutto poi nella nostra orazione personale, no? Allora noi invochiamo lo Spirito Santo, vieni Santo Spirito, ci prepariamo al giorno di domani in modo particolare, anche se in ogni giorno lo Spirito Santo viene, però domani abbiamo la grazia della liturgia per cui possiamo ricevere non solo noi, ma tutta la Chiesa, un aumento della infusione dello Spirito Santo. Anche crediamo nella comunione dei santi, per cui sappiamo che se cresce in noi la presenza dello Spirito Santo e la devozione per lui, cresce anche negli altri. Mi ricordo quando Don Alvaro ricevette l'ordinazione episcopale, disse che in qualche modo, ecco, quell'infusione dello Spirito Santo su di lui, che gli dava la pienezza del sacerdozio, in qualche modo si diffondeva in tutta anche il corpo della prelatura di cui lui era il prelato, no? È una piccola applicazione della comunione dei santi. Allora io volevo fare la nostra orazione prendendo spunto da quello che nella liturgia romana, che è quella che io celebro ogni giorno, in questa settimana veniva proposto come Vangeli o come letture della Sacra Scrittura, perché ho pensato che i liturgisti che hanno pensato questa scansione hanno scelto dei testi molto interessanti, forse pensando proprio a quel momento quando gli apostoli stavano con la Madonna uniti nel Cenacolo, a pregare, ad aspettare questa potenza dall'alto. E forse ricordavano in quei giorni, aiutati dalla Madonna, alcune parole di Gesù, forse proprio in particolare le ultime. Quindi da un lato le ultime che loro hanno sentito, gli ultimi, sono state quelle che leggevamo ancora domenica scorsa nell'Ascensione, no? Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Ecco, leggendo queste ultime parole di Gesù prima di salire al cielo, ho pensato come Gesù raccomanda ai suoi di attendere, di non allontanarsi da Gerusalemme, di attendere questa potenza dall'alto, e non gli comanda, non gli dà, diciamo, dei comandi che puntino su i loro propositi, la loro volontà. Gli raccomanda di aspettare. Gli raccomanda di aspettare questa potenza dall'alto, senza la quale non possono fare nulla. E peraltro loro, di fronte a questa raccomandazione di Gesù, sarete battezzati in Spirito Santo, gli fanno una domanda che non c'entra niente e con la quale dimostrano di non aver capito proprio nulla. E questo è il tempo nel quale ricostituirà il regno per Israele, cioè vogliono sapere qualcosa del futuro e anche sono molto orientati a qualcosa che ha a che vedere con una realtà più terrena, più politica, se volete. E Gesù, nei confronti di questa loro reazione, è infinitamente paziente e non ribatte, non gli dice, non avete capito niente, come 3 anni che non sono serviti a nulla, no? Sono andato pure sulla croce, no? Sono risorto. Vi ho fatto vedere le piaghe, insomma, Gesù si rende conto che quella mentalità che loro hanno deve cambiare totalmente, ma cambierà grazie allo Spirito Santo che riceveranno. Per cui lui è paziente, dice: vabbè, adesso non è dato a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Vedete come il metodo di Gesù è quello di vincere il male, che anche è la mentalità sbagliata, con il bene. Cioè lui non gli dice: avete proprio sbagliato tutto, non capite niente, non è che a me interessa il regno di Israele, no? Il regno di Israele è una realtà che aveva un suo fine storico, adesso mi interessa che voi andiate in tutto il mondo, no? Giudea, Samaria, i confini della terra, sarete testimoni di me, questo è quello che mi interessa, che voi testimoniate me. Cioè il mio regno non è di questo mondo, no? E il metodo di Gesù è dire la verità, rivelare il bene, rivelare la profondità di Dio, anche se loro non capiscono, e poi fidarsi dello Spirito Santo che gli farà capire ogni cosa con calma, lungo i secoli e i millenni, possiamo dire, lungo i secoli e i millenni. Sarebbe interessante per noi chiederci che cosa farà capire lo Spirito Santo alla Chiesa nei prossimi 1000 anni, nei prossimi 10.000 anni, tantissime cose farà capire. Anche se il deposito della rivelazione è quello, però lo Spirito Santo fa capire, spiega, anche approfittando di quello che accade nella storia, accadono fatti nuovi, accadono situazioni nuove, e quindi lo Spirito Santo, pescando dalle cose vecchie, cose nuove, cioè da tutta la rivelazione, dal tesoro della rivelazione, aiuta la Chiesa a comprendere meglio quello che è stato rivelato. Questo è il metodo di Gesù della sua redenzione, no? Gesù sa infinitamente meglio di noi la realtà del peccato, e lui è anche lo Spirito Santo che ce la rivela. Lui conosce infinitamente meglio di noi, è lui che ce la rivela. E però ci dice che lui è venuto a vincere il peccato, no? E allora, per esempio, noi leggevamo proprio quel domenica scorsa da lettere di San Paolo agli Efesini, e questo può servirci come preghiera nostra, no? Per lo Spirito Santo, allo Spirito Santo, perché gli dobbiamo chiedere di capire che ci illumini, che ci dia tutti i suoi doni e che ci aiuti a comprendere sempre di più. Diceva San Paolo agli Efesini, San Paolo che è già pieno di Spirito Santo, e anche gli Efesini hanno ricevuto lo Spirito Santo, quindi siamo già in una fase diversa, è già arrivata la Pentecoste, no? Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui, illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. E egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Lo Spirito Santo dà a San Paolo una conoscenza del mistero di Cristo molto grande, e lui spera che anche noi la riceviamo. Quindi ce la comunica cercando con le parole di esprimere ciò che forse non è difficile da esprimere. Ma noi possiamo chiedere allo Spirito Santo questo insieme con San Paolo, no? Che ci dia la conoscenza, questa sapienza della potenza di Cristo, e che lui è capo di tutte le cose e ha una grandissima potenza. Quindi, cioè, comprendere veramente quello che lui disse ai suoi discepoli: io ho vinto il mondo, no? Avrete tribolazioni nel mondo, ma io ho vinto il mondo. Dobbiamo avere una infinita fiducia nella potenza di Cristo, nella grazia dello Spirito Santo, nella mediazione materna di Santa Maria, nell'aiuto dei santi del cielo, che ci guardano con affetto, che stravedono per noi, come stravede per noi nostro Signore, e ha dato la vita per noi, no? Come Dio Padre non darà qualunque altra cosa, no? Visto che ha dato suo figlio. E i discepoli sono con la Madonna e aspettano questa potenza dall'alto, e le chiedono aiuto, le chiedono sostegno, e lei li incoraggia, lei anche gli ricorda le parole di Gesù, e tra queste parole ricordano anche quello che racconta San Matteo, che appunto queste poche parole di Gesù prima dell'ascensione. E in quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Anche in questo caso vediamo che Gesù non passa sopra al fatto che loro dubitarono. Pensate, Gesù è risorto, si è fatto vedere, si è fatto toccare con mano da Tommaso e dagli altri, e gli ha chiesto anche del pesce arrostito per vedere che non era un fantasma, ma ha mangiato di gusto quella sera lì, e poi è apparso molte volte, eppure dubitarono, no? Noi li possiamo comprendere, è una realtà così, così nuova, così inaudita, e il Vangelo lo dice, fra l'altro, no? Il Vangelo non nasconde nulla delle debolezze degli apostoli, non nasconde nulla, non è un libro di propaganda, è un libro di verità. Eppure anche lì Gesù non li rimprovera, non li caccia via, non si scoraggia dicendo: «Ah, ecco, pensa un po', queste devono essere le colonne della Chiesa, e guarda un po' su chi mi appoggio, guarda un po' su chi mi appoggio, colonne fragili, è vero, è vero. La forza è prestata, la potenza viene da Dio, no?» E allora loro, cioè appunto Gesù gli dà il mandato apostolico: andate in tutto il mondo, nonostante che, o forse stavo dicendo proprio perché hanno dubitato, nel senso che loro, i discepoli come noi, traiamo forza dalla nostra debolezza, ma perché in questo modo il Signore, tu Signore, permetti anche le nostre debolezze, perché il nostro apostolato, la nostra testimonianza, la nostra missione ricevuta con la vocazione non è basata sulla nostra forza. Non è basata sulla nostra forza. Il Signore non ci ha scelto perché siamo bravi, siamo forti, siamo, ecco, ma perché ha voluto Lui, chiamò a sé quelli che Egli volle, dice il Vangelo, quelli che Lui ha voluto nella sua libertà. Certo, anche noi ci siamo lasciati scegliere, chiamare, avvicinare Lui, perché abbiamo esercitato la nostra libertà in questo senso, no? Se avessimo resistito, allora il Signore ci lasciava liberi, no? E quindi forse noi, contemplando il mistero di questo modo di agire del Signore, di questo metodo del Signore, possiamo capire che è giusto che sia anche il nostro metodo. Quindi, cioè, imitando Lui, e quindi noi ci rivolgiamo agli altri con l'abbondanza del bene, no? Non solo del volere bene, e anche del presentare il bene, no? Il bene, il vero, quello che il Signore ha rivelato, cioè parliamo di Lui, no? Di Cristo e Cristo crocifisso. E così, questo era sono i testi che leggevamo domenica. Il giorno dopo, guardate un po', no? Per come a ribadire, si leggeva nella messa dal Vangelo di Giovanni: «In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato». Loro, io mi immagino, stanno ricordando, no? Sono i giorni insieme alla Madonna, stanno ricordando le ultime parole di Gesù. Queste sono quelle riportate da Giovanni nell'ultima cena, no? Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. E rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. A quel punto noi possiamo pensare che i suoi discepoli che lo ascoltano rimangono a bocca aperta e non sanno che dire, perché Gesù gli profetizza che nonostante questa loro fede che sta un po' crescendo, nel momento della prova si disperderanno e lo lasceranno solo. Lo lasceranno solo. Però non sono solo, perché il Padre è con me. E allora loro possono essere un po' costernati, no? Già poco prima gli aveva rivelato il tradimento di Giuda e poi il rinnegamento di Pietro. Però di fronte a queste cose il Signore poi sempre gli dà una parola di rassicurazione. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Cioè, se noi ci mettiamo nei loro panni, è come se Gesù a ciascuno di noi o anche collettivamente ci dicesse: guardate che oggi stesso, domani, in questi giorni, vi disperderete, avete una prova così grande che perderete la fede, poi... Però io vi dico questo perché voi abbiate pace in me, cioè ci rivela la nostra fragilità, il nostro peccato, il nostro tradimento, la nostra perdita di fede, perché noi abbiamo pace in Lui, sapendo che tutto questo il Signore lo conosce già e non rinnega. No, come potrebbe rinnegare la sua salvezza e il suo essere andato sulla croce per ciascuno di noi, il suo lo sa già. Lo sa già, e questo lo potete applicare di tutti i battezzati, A ciascuno di noi possiamo dire noi questo: guarda che il Signore lo sa già, anche i discepoli ne hanno fatte di tutti i colori, e però Gesù lo sapeva già e non li ha rinnegati. È venuto per i peccatori, non per i giusti, è venuto per i malati, non per i sani, è venuto per noi. Dice: ma poi dopo sono ricaduto, non importa, e lui non viene mai meno. Non viene mai meno la fedeltà di Dio e la sua grazia. Questo accade con noi che abbiamo esperienza di questo, no? Questo nostro continuo, frequente tornare a Lui, no? Come San José Maria insegnava, no? La vita interiore del cristiano consiste nel cominciare e ricominciare. Proprio ieri un sacerdote dell'opera napoletano che ho incontrato mi raccontava che insieme a un altro di loro hanno ricostruito, e adesso io lo ricordo solo a memoria, era molto bello avere le parole specifiche, erano molto forti, no? Quando negli anni, fine anni 60 direi, c'erano vari ragazzi liceali che avevano chiesto l'ammissione all'opera come in quella città, e un giorno andarono, forse più di una volta, comunque una volta andarono e chiesero appuntamento a San José Maria, ebbero un incontro con lui e raccontano che intanto lui, loro erano nel soggiorno, entra e dice... San José Maria dice loro: io sono il figlio del prodigo, Cioè, con la prima cosa che dice. E poi proprio lui, questo adesso è sacerdote grande, insomma, ricorda che lui stesso gli ha chiesto: ma com'è possibile che lei dica così? Cioè, il figlio del prodigo è quello che lascia la casa del padre e poi ritorna, no? E lui, e invece nostro padre ribadisce che è proprio così, insomma, lo diceva con delle parole molto belle, no? Si ricordava proprio tutto il dialogo. Quindi era qualcosa che viveva profondamente. Lui diceva: noi, io faccio ogni giorno, molte volte al giorno, il figlio al prodigo, no? Faccio molte volte al giorno il figlio al prodigo, quello che torna alla casa del padre e chiede perdono, riceve il suo abbraccio e ricomincia. E ogni volta che faccio un atto di contrizione ricomincio, diceva San José Maria. Lo vedeva il chiedere perdono così, anche per piccole cose, come un fatto molto positivo, come diceva, come il sangue che scorre rapidamente alla ferita, cioè subito, no? E poi in qualche modo anche la purifica. E quindi Gesù dice: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Poi passa anche non solo ai problemi loro, ai problemi, come dire, della nostra fragilità, del nostro peccato che ci fa dimenticare Dio e allontanarci da Lui, ma anche alle tribolazioni del mondo, cioè alle difficoltà esterne, come, no? Avrete, nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi riceverete forza dall'alto, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, io conosco già tutte le vostre debolezze, tutte le vostre fragilità, e però abbiate fiducia, no? Sono con voi, ho vinto il mondo, abbiate pace in me. E poi dopo, pensate, dopo adesso noi concludiamo la nostra meditazione, però nei giorni successivi, che cosa ci ha proposto nel rito romano, la liturgia? Tutta la preghiera sacerdotale di Gesù, quella che sta nel capitolo 17 di San Giovanni, no? E Gesù che parla ad alta voce con il Padre e prega per noi e ci assicura, ci svela la sua preghiera per noi, che è costante. La lettera agli Ebrei dice che Gesù è sempre vivo ed intercede per noi, no? Continuamente. La preghiera di Gesù per noi è continua. Il Papa qualche giorno fa, appunto meditando su questi Vangeli, diceva: Gesù prega per noi mostrando le piaghe al Padre, no? Dice: guarda, ecco, io ho sofferto questo per loro, per i tuoi figli, e quindi aiutali. E sono tutte, quanto sono belle, quanto sono ricche le parole di consolazione, di rassicurazione, di fiducia che il Signore dice ai suoi discepoli prima di lasciarli, e dice anche a noi continuamente: noi ti ringraziamo Gesù, e anche facciamo il proposito davanti a te di ricordarle queste parole, e chiediamo a te e allo Spirito Santo, no, che ce le ricordi, alla Madonna, come ha fatto in quei giorni, che era lei che le ricordava ai discepoli queste parole di Gesù: guardate, ricordatevi quello che vi ha detto in quell'ultima cena, no? E forse lei era lì accanto, no? E dietro una tenda ascoltava queste parole, gliele ha potute ricordare. E così, pieni di fiducia nella mediazione materna di Maria, noi andiamo adesso a celebrare l'Eucaristia come ringraziamento al Signore di questa sua vicinanza sempre, tutti i giorni, come ringraziamento del suo inviarci insieme con il Padre, lo Spirito Santo.